Oh, sì, verso. Ci avviamo verso la conclusione di questo percorso. Faccio un po' di un minimo di riassunto delle puntate precedenti, giusto per perché appunto da una volta all'altra passa in mezzo un sacco di roba per ciascuno di noi, quindi magari uno si perde un po' nel percorso. E, riflettendo su questo tema della paura, abbiamo dedicato un'ampia parte, quattro testi, a cercare di comprendere un po' meglio che cosa la scrittura ci dice circa la paura, abbiamo detto, da un punto di vista antropologico, cioè la descrizione della paura, di come tutti siamo sottoposti in un modo o in un altro, in un tempo o in un altro della nostra vita, tutti gli umani, credenti, non credenti, qualsiasi sia la loro collocazione, a questo meccanismo, no? Come tutti capita di dover fare i conti con una o più paure. E poi invece l'altra volta, questa volta e la prossima, stavamo un po' più provando a cercare attraverso tre testi del Vangelo di Marco di vedere quello che così abbiamo un po' presuntuosamente chiamato una lettura, una dimensione cristologica della paura, cioè come questa esperienza della paura assume una connotazione particolare, come si articola, che cosa chiama in causa nel momento in cui questa esperienza viene fatta all'interno di un tentativo di essere credenti in Gesù Cristo, no? Cioè quando uno ci prova a comunque a prendere sul serio questa vicenda. E l'altra volta con il racconto della tempesta sedata abbiamo un po' ragionato su, per dirla con un titolo, fede e paura, no? Oppure fede o paura, oppure fede insieme alla paura, insomma tutte le preposizioni che volete. Per mantenere lo stesso tono, diciamo, il testo di oggi si dovrebbe intitolare Salvezza e o insieme alla paura. E così è anche un po' lo sforzo di mettersi nell'ingresso di questa settimana che comincia domani, che ci accompagna fino a Pasqua, no? Stiamo finendo il tempo quaresimale. E ci sembrava bello, appunto, visto che questo aspetto comunque volevamo pensarlo un po', metterlo proprio in questo momento liturgico, no? Il testo che poi leggerò come al solito è il capitolo 9 di Marco, versetti 2-13, però una volta tanto merita qualche parola di introduzione un po' più a lungo prima di andare proprio sul testo, perché è un testo, anche questo, molto molto conosciuto, è il racconto della trasfigurazione, che è così un episodio che tutti abbiamo nelle orecchie, negli occhi, ma anche un episodio, non lo so, io parlo per me come al solito, non so bene per gli altri, ma cioè così lascia un po' perplessi, no? Gesù che insegna ci sembra chiaro, può irritarci, ma ci sembra chiaro. Gesù che fa miracoli già ci sembra un po' meno chiaro, però dici vabbè, simbolicamente, la metafora, il segno, eccetera. Episodio come questo, in cui sembra una manifestazione di un Superman così gratuita, bang, ecco lì, voilà, vi faccio vedere questa roba, e poi tutto chiuso, via, basta, finito, non sai bene che cosa significa, no? Lo dico con questo tono un po' ironico, non perché voglia prendere in giro questo episodio che, come forse sentiamo dopo, ritengo veramente decisivo da alcuni punti di vista, ma è come se noi, almeno per me, è come se ci fosse molto più facile cogliere il versante di Gesù maestro, che insegna, che spiega, che dà indicazioni, che si propone come modello, tutte queste cose qua le capiamo, fanno parte della nostra esperienza umana, no? Piuttosto che quegli episodi in cui Gesù è presentato dagli evangelisti veramente come il Signore, no? In una sua posizione, una posizione tale che uno dice vabbè, leggo il brano della trasfigurazione, cosa mi insegna? Ma niente, nel senso che io non posso trasfigurarmi, che cosa c'è da imparare, no? Ecco. Allora, da questo punto di vista è un brano conosciutissimo, citatissimo, così, ma mi pare poco masticato, no? Poco, che rischia di diventare poco un perno su cui la vita dei credenti si misura e in qualche modo cresce. Allora comincio con due osservazioni generali. La prima è questa: questo è un testo tra i più attestati di tutto il Nuovo Testamento, cioè il racconto della trasfigurazione è non solo riportato dai tre Vangeli sinottici, Luca, Matteo e Marco, in modo praticamente identico, che è un caso molto raro perché i sinottici spesso raccontano lo stesso episodio ma ognuno lo colora un po' col suo genere letterario, così. Ma per esempio è uno dei pochissimi testi evangelici attestato anche in praticamente tutti gli apocrifi, attestato nei Vangeli gnostici, cioè è un racconto che ha inciso proprio, cioè che qualcosa deve essere proprio successo, no? Cioè che ha un tasso di come si dice, prova storica altissima, molto più che tanti altri brani, perché è attestato da tutti, anche da quei Vangeli come alcuni degli apocrifi o alcuni Vangeli gnostici, che sono molto selettivi, cioè che scelgono solo le cose che rientrano un po' nella loro tesi anche precedente alla stesura del Vangelo. Non solo, ma è uno dei testi in assoluto più commentati dai padri o dagli scrittori medievali. Se uno mette la referenza di Marco 9 nelle banche dati che riportano le citazioni dei padri, ad esempio, ne viene fuori una valanga incommensurabile, no? Cioè è un testo, uno di quei testi della scrittura che ha costituito uno zoccolo duro, no, della tradizione, un qualcosa che necessariamente doveva essere ricordato, no? Perché tutti lo attestano, e che contemporaneamente fa anche un po' da pietra d'inciampo, perché è un racconto strano, non si capisce bene cosa sia successo, non si capisce bene che tipo di lettura miracolistica ci sia, no? Cioè, che cosa vuol direci questo brano. È anche uno dei testi più rappresentati, per esempio, nella pittura. Chiaro, si presta, no? Questa immagine gloriosa. E quasi tutti i pittori, anche lì si è fatta una ricerchina su internet, mettendo in Google immagini trasfigurazione, vengono fuori i principali dipinti. È molto divertente perché l'elemento di rottura per l'immagine è che tutto questo avviene su un monte, ma pare che tutti questi pittori non riescono a mettere su un monte sta cosa, no? Fanno tutti degli strani esercizi col monte, no? Per cui ci sono collinette quasi piatte, spigoli sporgenti, però che tutta la natura si veda all'orizzonte, che sia inserito in un contesto, no? Cioè, dal punto di vista visivo, quello che è il problema teologico del totale verso l'alto, no? Del non avere una materialità di vita, di non essere un insegnamento, una dottrina, un miracolo, di essere qualche cosa di totalmente trascendente, anche nella rappresentazione di pittura si vede, no? Per cui ci fanno veramente strani disegni di monti, perché non riescono a sistemare questa prospettiva in alto, no? Così. Allora, questa è la prima considerazione, cioè siamo di fronte a un testo che insieme a veramente a molto pochi altri, quelli della Passione, a racconti delle apparizioni del risorto, cioè a testi centralissimi, ha una solidità di ricezione, ha segnato la storia del cristianesimo, un po' come pietra d'inciampo, cioè un po' perché non si sapeva mai bene dove stiracchiarlo, come metterlo, dove metterlo, e un po' perché probabilmente colpisce molto questa immagine, no? Consente tante figure nella nostra mente. Secondo, questo testo è uno di quelli che è legato più presto nella storia della vita dei credenti a una festa liturgica, cioè che viene trasformato in una festa del Signore, in una celebrazione, molto anticamente, e anche qui in modo molto costante. È una delle feste che unisce cristiani di Oriente e cristiani di Occidente. Voi sapete che sulle feste ci siamo ben maltrattati, e per esempio ancora adesso litighiamo sulla data della Pasqua, che non è proprio una cosa marginale non essere d'accordo su quando è Pasqua, insomma, no? Quanto alla possibile unità tra cristiani. I cristiani di Oriente la celebrano in una data e noi in un'altra, e quindi le feste non sono una cosa proprio secondaria. Invece su questa festa qua l'attestazione è comune, cristiani d'Oriente e cristiani d'Occidente, ma anche qua ci dividiamo sulla data e secondo me non a caso, è molto carina. Non sulla data della festa dopo Vaticano II, perché ci siamo spostati noi, siamo tornati alla data più antica, che era quella scelta dagli orientali del 6 di agosto, che peraltro, cosa che mi colpisce sempre molto, è la festa liturgica della trasfigurazione, l'anniversario della bomba su Hiroshima, bella forma di trasfigurazione, di luce splendente, e anniversario della morte di Paolo VI, quindi un giorno così abbastanza pieno di memorie. Ma la lettura del testo è rimasta per noi latini nella data che prima usavamo per la festa, che è la seconda domenica di Quaresima, infatti l'abbiamo sentito da poco questo testo, ed è interessante, no? Gli orientali raccolgono della festa l'aspetto di luce, no? Questo aspetto di una luce di visione talmente grande da accecare, e la mettono in quello che è considerato, secondo il calendario giuliano, il giorno più luminoso dell'anno, il giorno che ha più luce, più ore di luce dell'anno, che è secondo il calendario giuliano, che non corrisponde alla, come dire, ai dati astronomici, è il 6 di agosto appunto, che sarebbe proprio lo zenith della luce, della pieno dell'estate, di tutto l'anno, e quindi accoppiano questa idea di luminosità quasi abbacinante, abbagliante, questa festa. I cristiani latini, i cristiani occidentali, noi che sono un po' meno simbolici, un po' più praticoni, colleghiamo la festa al suo aspetto oscuro, invece, alla nube e al preannuncio della passione, e da bravi pragmatici la mettiamo, anche qui secondo un calcolo leggendario, nel punto dove dovrebbe stare rispetto alla passione, cronologicamente, no? Questo racconto è mentre Gesù si avvia a Gerusalemme, 2 settimane prima di poi morire e risuscitare, e allora seconda domenica di Quaresima più o meno va bene, no? Cioè abbiamo una visione più materialista della cosa, no? E più legata al dato, al preannuncio della passione e al dato oscuro di questa festa. E allora, già da questa cosa mi sembra che una piccola considerazione la dobbiamo fare come considerazione generale, che è questa. Questa festa è una festa di luce talmente intensa da diventare oscurità, di gloria talmente grande da diventare l'umiliazione della morte sulla croce. Cioè è una festa totalmente sotto la regola della nostra storia, di un'ambiguità che è sempre, in cui la realtà è sempre una medaglia a due facce. Uno degli esercizi che gli umani fanno è sempre quello di moderare gli eccessi, eh? Non gioire tanto per non dover poi soffrire tanto, non pensare di non sapere tanto per non dover poi riscontrare l'abisso della propria ignoranza, no? Tutti nasciamo estremisti, da bambini siamo tutti per il bianco e per il nero, per i buoni e per i cattivi, per il giusto e per lo sbagliato, per l'entusiasmo e per la disperazione. Siamo capaci di felicità assolute quando abbiamo 3 anni, e di pianti inconsolabili e disperati altrettanto assoluti, no? E poi crescendo è come se ci educassimo a non prendere più niente così sul serio, no? E disimparassimo una misura assoluta, no? Perché impariamo presto che ogni felicità assoluta poi ha un pianto inconsolabile, no? Ma anche che ogni pianto inconsolabile poi è una felicità assoluta, no? E allora, imparando queste esagerazioni, cominciamo a difenderci e cerchiamo vie medie. Il mito di molti adulti è una vita tranquilla, no? Come se fossero rassegnati a non essere troppo felici, vabbè, non ce la si fa più, no? Esageratamente felici, ma speriamo che in cambio mi sia dato di non essere esageratamente infelice, no? Allora, questo racconto, almeno nella storia di come è recepito nella vita cristiana, della sua attestazione, anche della sua collocazione liturgica, è invece un racconto di esagerazioni, di una luce intensissima che è l'altra faccia non disgiungibile del buio a mezzogiorno del giorno della croce. è proprio l'altro modo di dire che non c'è risurrezione se non c'è croce, ma anche che non c'è croce senza che ci sia prima o poi una risurrezione. E forse, come dire, ci dovrebbe insegnare che se bisogna ritornare come bambini, almeno un po' il senso dell'esagerazione bisogna riprenderlo. Bisogna ritornare ad essere capaci di amori assoluti, di desideri assoluti, di slanci assoluti, e anche della loro, sapendo che la loro metà oscura non è il contrario, che il dolore assoluto non è il contrario di una felicità assoluta, è il suo fratello gemello, un'altra cosa, no? Che il desiderio assoluto non è il contrario di una frustrazione assoluta, ma è il suo fratello gemello, no? Questa era la prima grossa considerazione introduttiva. La seconda è questa: una volta tanto faccio una cosa un po' dotta, nel senso che è inevitabile farlo per questo testo, perché è troppo centrale, che è questa. Questo testo ha un contesto, noi spesso leggiamo solo il testo così com'è, qualche volta io cerco di recuperare i suoi agganci immediatamente precedenti o successivi, ma di per sé non è proprio un grandissimo sistema, bisognerebbe sempre metterlo dentro i contenitori più grandi, però insomma facciamo un po' come possiamo, ma qui è inevitabile. Allora, questo testo sta in un contesto che va, per chi poi magari vuole, in questa settimana in cui ciascuno in genere nella settimana santa cerca qualche tempo in più di raccoglimento, di riflessione, forse può leggerselo tutto questo contesto, va da 8.22 a 10.52, da Marco 8.22 a Marco 10.52, è una grandissima unità che è chiusa da due inclusioni, cioè inizia e finisce con la stessa cosa, il che ci dice appunto che è costruita a tavolino, cioè che uno ci aveva pensato e mette un inizio, poi svolge la cosa e poi mette una fine uguale per dire vabbè, qua finisco quello che avevo cominciato là. E i due racconti sono, le due cose sono un racconto di guarigione sia all'inizio che alla fine. In tutti e due i casi si guarisce un cieco, uno a Bethsaida e uno a Gerico, vengono guariti i due ciechi. Un altro dei nostri problemi è che noi, leggendo sempre o sentendo i testi nella liturgia, leggendoli a pezzi, per esempio io personalmente non saprei distinguere un racconto di guarigione di un cieco da un altro, mi pare che è sempre lo stesso cieco, no? Cioè che i racconti sono tutti uguali, li sovrapponiamo un po', quello dice Gesù figlio di Davide abbi pietà di me, era cieco dalla nascita, poi c'è quello di Giovanni con i genitori, le cose, è grande, risponde a lui, no? Però mi si sovrappongono tutti. Invece se uno leggesse il Vangelo tutto di fila si rende conto che ci sono alcune malattie che sono malattie un po' speciali dal punto di vista del racconto evangelico, che vengono periodicamente riprese in considerazione, e la cecità è uno di questi, no? Non solo perché nelle società antiche, cioè, era più facile essere condannati alla cecità per tanti motivi, ma perché la cecità è il contrario di vedere, eh? E perché guarire dalla cecità significa che ci sono aperti gli occhi, mi si sono aperti gli occhi, ho improvvisamente visto, no? Che è diverso da qualcuno mi ha spiegato, molto diverso. Quando noi diciamo mi si sono aperti gli occhi, veramente l'esperienza che facciamo è di dire ma io dove ero fino a 2 minuti fa, cioè com'è che questa cosa non l'avevo mai vista, no? Allora, ci sono questi due racconti di guarigione e ci sono due espressioni letterarie, una all'inizio e una alla fine uguale, e l'espressione è un'espressione greca che dice per via, per strada, sulla strada, eh? Ed è chiaro, nel racconto di Marco è la strada che va verso Gerusalemme, la strada che porterà Gesù al Calvario, come dire, questo racconto è veramente on the road, nel senso di Kerouac e dei poeti beat, cioè è un pezzo di racconto tra l'essere sulla strada e l'essere sulla strada, no? Gerusalemme sarà il luogo d'arrivo, è la città che scenderà dal cielo alla fine di Apocalisse. Gerusalemme è la casa, là tutti siamo nati, dice il Salmo, no? Gerusalemme è l'immagine proprio della casa interiore, del luogo che ci nutre, che ci custodisce, che ci protegge. La strada è in tutta la scrittura il luogo della storia, noi diremo è il tempo della storia, no? Stiamo tutti tornando a casa, con tutto ciò che succede quando uno sta tornando a casa, no? E queste strade in tutta la scrittura sono sempre costellate di monti. Tante volte ci siamo fermati sul racconto di Elia, no? Che tra il Monte Carmelo e il Monte Horeb c'è quella strada in mezzo dove dice: ora basta, non sono migliore dei miei padri, basta così, fammi morire, no? Perché il tempo della storia ha una caratteristica fondamentale: stanca. Cioè, questa è la caratteristica della storia secondo la scrittura: vivere stanca. È proprio la strada, stanca, poi è bello, poi è appassionante, poi uno è contento di camminare, poi uno si sente energetico, poi uno incontra le persone, tutte quelle cose belle che volete, ma la caratteristica fondamentale che rimane costante nell'incostanza di tutto è che stanca. E questo tempo di stanchezza è questo tempo sulla strada, tra un cieco guarito e un altro cieco guarito. In mezzo c'è un monte. Il Monte Tabor, no? Che è chiaramente il monte su cui Gesù sarà crocifisso anche, no? Allora, questa è l'unità. E l'unità è costruita così, è fatta di tre volte la stessa cosa della serie. Non hai capito? Ripeto. Non hai capito? Ripeto. Ecco. Allora, in due capitoli, tre volte succede la stessa cosa. E la cosa è un preannuncio della passione, Gesù che dice il figlio dell'uomo deve soffrire molto, deve morire, i discepoli che riescono a non capire assolutamente niente e se per caso un po' gli sembra di intuire a dire no, non sia mai e a beccarsi allontanati da me Satana, che è subito prima di questo racconto Gesù dice a Pietro allontanati da me Satana. Quindi un racconto un preannuncio della passione, i discepoli che non capiscono un accidente e Gesù che con santa pazienza dice no, adesso vi spiego, vabbè, allora, e gli spiega. Tre volte ripete questa cosa, tra la guarigione di due ciechi. È una costruzione da tonti, cioè prova di tonti, nel senso che se uno non vuol capire, non capisce, però più chiaro di così è difficile, no? Cioè, come dire, il senso è occhio a quello che vedete, perché forse non vedete. Quello che vedete è sgradevole, e cioè, il mondo non funziona. E non è che se uno è buono gli danno 10, sto facendo una traduzione veramente un po', come dire, non rituale. Il mondo non funziona, il preannuncio della passione ci dice: se tu sei buono, fai tutto bene, fai le scelte giuste, sei generoso, te mettono in croce. Perché l'unico giusto finisce in croce. Dunque, se vi aspettate che basti essere buoni per essere contenti, lasciate perdere, non è questa. Proteste dei discepoli che dicono: no, vabbè, sì, cioè, no, è vero, l'importanza, sì, giusto, però non proprio così, dai. No, sarà un po' che in fondo si potrà trovare il modo di cavarsela un pochino. E Gesù che con santa pazienza dice, vabbè, no. Allora, ripeto, adesso vi spiego. Tre volte ha ripetuto questa cosa. E uno dice, vabbè, dopo la terza volta avranno capito, dopo la terza volta c'è di nuovo la guarigione di un cieco, cioè rimangono ciechi. Questo è la trasfigurazione sta nel primo di questi tre, di queste tre ripetizioni, no? Dunque sta subito dopo il preannuncio della passione, quando Pietro dice no, non sia mai, noi ti difenderemo, faremo, diremo, e Gesù gli dice lungi da me, allontanati da me Satana, E poi dice una frase misteriosa al versetto 1 del capitolo 9, e diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Che è una delle frasi più percorse dalle sette millenariste, da quelli che contano gli anni, i giorni, e che per esempio a me mi ha sempre detto, mi ha sempre fatto pensare, ma qua hanno proprio toppato, perché fino a che ho fatto il passaggino della serie Gente come me è proprio tonta, di fare uno più uno, che effettivamente tornava, e cioè quelli tra loro presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio sono i tre che immediatamente dopo vengono portati sul monte della trasfigurazione. Noi ci abbiamo questa associazione obbligatoria per cui vedere il regno di Dio sarebbe la fine del mondo. Ma invece molto banalmente questo versetto dà il senso del racconto sulla trasfigurazione. Alcuni tra i presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio sono Pietro, Giacomo e Giovanni, che ben prima di morire, cioè il versetto successivo, vengono accompagnati da Gesù sul monte per vedere il regno di Dio. Il che ci mette subito su una questione interessante per tutti noi, e cioè, non lo so se poi, vabbè, per me è una questione molto interessante che mi angoscia molto, mi occupa molto in questo periodo, che è questa: ma siamo sicuri che ci aspettiamo le cose giuste? Cioè, così come uno si aspetterebbe che vedere il regno di Dio significhi essere ancora vivi alla fine del mondo, no? Forse ci sono tante cose su questo cristianesimo su cui diamo per scontato che vogliano dire quello, e le aspettiamo e diciamo non si realizzano. Faccio una domandina così marginale: per esempio, tutti vorremmo essere contenti, siamo del tutto certi di stare aspettando le cose giuste per essere contenti? O che sappiamo cosa stiamo aspettando, no? O che come degli adolescenti un po' irosi e leggermente arrabbiati col mondo aspettiamo che qualsiasi cosa accada per poi dire: vabbè, non era questo che mi serviva per essere contenti, volevo un'altra cosa. Cioè, cosa? Non lo so, adesso vedo cosa arriva dopo, e poi così posso non essere contento neanche di quella cosa lì. La traduzione di questo discorso un po' rude è: ma che idea ci abbiamo di salvezza? Cioè, che cosa ci aspettiamo che sia essere salvati? Allora, leggo il testo e ci aggiungo appunto il versetto 1 di cui dicevo. Diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Attenzione al versetto seguente. Non sapeva, infatti, che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Tutti ci ricordiamo il versetto: è bello per essere qui, facciamo tre tende. Ma nessuno si ricorda che il versetto dopo dice: non sapeva infatti cosa dirsene proprio, perché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. della serie, non sapevano cosa dire, erano stati presi dallo spavento. Quello gli dice: state zitti, loro stanno zitti, però intanto dicono: ma chissà cos'è che dobbiamo stare zitti, perché questo non avevano capito nella buona sostanza. E lo interrogarono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E gli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Orbene, io vi dico, Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Allora, questo è il racconto che, secondo me, ascoltato un po' di più, almeno a me ha fatto questo effetto leggerlo un po' più di volte, ha un tono molto più misterioso per un verso e molto più chiaro per un altro verso, no? Cioè ha una logica molto più schiacciante, contemporaneamente però a tutti questi segreti, Marco è conosciuto come il Vangelo segreto, perché nel Vangelo di Marco questo tema di tenere il segreto su Gesù, di non dire, del parlare in parabole perché non capiscono, è un tema molto forte. Ma vediamo intanto il testo. Allora, dopo 6 giorni, Gesù, i sei giorni della creazione senza riposo, 6 giorni sono un ciclo importante nella scrittura, no? È il tutto della storia. Il giorno del riposo di Dio ci mette l'interezza dell'eternità. I 6 giorni sono i giorni del lavoro, della creazione, delle cose, degli animali, no? Sono veramente i 6 giorni quelli che toccano a noi. Il 7° è il giorno di Dio, ma i 6 giorni sono lo sfangamento della vita quotidiana, no? Allora, dopo 6 giorni c'è questo 7° giorno, che è il giorno di Dio. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto. Allora, io sono un po', mi sono un po' divertita a cercare perché diavolo Pietro, Giacomo e Giovanni, no? Perché loro tre? Perché questo privilegio? Noi siamo degli egualitaristi, ci gira un po' le scatole che ci siano dei privilegi, no? Che a qualcuno è dato qualcosa che non è dato agli altri, no? E eccetera. E allora ho trovato delle spiegazioni nei padri veramente divertenti, perché si inventano le peggio cose. Tutti sono più o meno d'accordo sul fatto che Pietro, è perché Pietro è vero che poco prima è stato chiamato Satana, ma poco prima ancora c'è stata la professione di fede di Pietro, che ha detto: sì, veramente tu sei il figlio di Dio, no? Allora si sarebbe guadagnato questo privilegio. E dunque c'è un padre che dice questa cosa bellissima, no? Pietro è scelto perché ama molto il Signore, Giovanni è scelto perché è molto amato dal Signore, no? Nella serie o per un verso o per un altro, e Giacomo è scelto perché? Perché è il fratello di Giovanni, va bene, cioè, sono spiegazioni di questo genere, che poi c'è sempre uno che non torna, no? Allora, Pietro e Giovanni, è chiaro, sono in tutta la scrittura neotestamentaria, sono le due immagini, anche per i loro nomi, per come la tradizione ce li ha tramandati, noi li chiameremmo della fede e dell'amore, no? Pietro è testone e ostinato, è pasticcione, tradisce, non vuole farsi lavare i piedi, dice no, non devi morire, no, cioè sbaglia tanto, perché è uno che anche si fida tanto, no? E che va dietro Gesù, è proprio la fede, no? Lo stesso padre che citavo adesso commenta il racconto di Giovanni dell'apparizione sul lago, in cui Giovanni dice dalla barca: è il Signore, e Pietro si tuffa dicendo: l'amore riconosce, ma è la fede che si muove, no? Allora, sono proprio Pietro e Giovanni, rappresentano proprio queste due dimensioni, no? La dimensione riconoscitiva, identificativa, relazionale, ma anche la dimensione adulta, di pietra, no? Ostinata, fedele, che magari è un po' ottusa, però non molla, no? Rimane lì, morde e non va via, no? E allora, fino qua tutti i padri variamente, no? Usano. Però poi c'è sto Giacomo, no? Che non è né uno né l'altro, cioè che era fratello di Giovanni, vabbè, cioè, che sai che merito, cioè non torna la faccenda. E io trovo che è molto bello, no? Perché, come dire, per dirla con un linguaggio del Novecento, per poter vedere l'anticipazione del regno ci va fede, cioè ci va testardaggine ostinata, noi diremmo scelte, bisogna sceglierlo. Poi ci va amore, no? Che notoriamente non è una cosa che si sceglie, no? È una cosa che ti arriva, che ti è data, no? In cui sei scelto, no? Allora, Pietro perché amava molto Gesù, Giovanni perché era molto amato, e poi c'è anche la grazia, no? Poi c'è anche il gratis, il senza motivo, no? Giacomo perché non c'era un buon motivo, no? Allora, trovo che è bello, no, questa cosa, c'è una sovrabbondanza, no? Per vedere l'anticipazione del regno di Dio, per vedere questa luce, bisogna credere, impegnarsi, diremmo noi, scegliere, bisogna ricevere ciò che gratuitamente viene dato e che non ci siamo meritati e che non abbiamo costruito e che non è nostro, da cui siamo persino un filo umiliati che ci venga dato, perché dice come, no? E poi anche bisogna non far niente, no? Bisogna non essere uno speciale, no? Bisogna lasciare che la sovrabbondanza colmi, no? C'è posto per tre, non per due, no? E c'è posto per chi ha buoni motivi e anche per chi non ce li ha. E il movimento è che vengono portati su un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Voi sapete che Marco, l'ho già detto l'altra volta, è un Vangelo molto sintetico, il più corto dei Vangeli, e lui ha un linguaggio molto asciutto, che è uno dei motivi per cui a me in questo periodo piace molto, ma dice le cose essenziali, pochi aggettivi, poche ridondanze, fa i racconti più brevi, taglia tutto ciò che gli sembra essenziale, per essere uno che taglia, ripete tre volte che il posto era separato, appartato, che erano loro soli, no? Che quindi, come dire, doveva avercelo proprio in testa, perché invece di tagliare raddoppia, no? Cioè c'è un problema di distanze, no? Siamo esattamente di nuovo nella questione dell'altra volta. La questione non è mai solo la vicinanza, è anche la distanza. La questione non è mai solo essere uguali, è anche essere diversi. La questione non è mai solo essere vicini, ma anche essere lontani. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo in fondo costruito un rapporto con il Signore, un'immagine del rapporto con il Signore, come un'immagine di totale appiattimento, no? Come se uno dovesse incollarsi, no? A un ideale, ma questa è la logica degli esseri umani, che si fanno un ideale e poi cercano di appiccicarci su, no? E che qualche volta, per esempio, per uguaglianza o per contrario, ci distrugge nei rapporti umani, no? Perché cerchiamo chi è troppo uguale a noi o chi è troppo opposto a noi e cerchiamo di incollarci su e poi collassiamo, no? Invece qui ci viene detto che per stare vicini al Signore bisogna anche distanziarsi e che ci sono appunto sonni, come vedevamo l'altra volta, presenze e assenze, no? E che ognuno di noi ha il suo stare in piedi, il suo stare vicino e il suo stare lontano, no? E poi c'è questa cosa che si compie nel giro di un versetto, li porta in questo luogo separato e poi dice, si trasfigura davanti a loro. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E uno dice, vabbè, un po' di preparazione a questa scena. Non è un bravo regista. Doveva creare un po' di pathos prima di arrivare al punto culminante della rappresentazione. Invece no, di colpo, no? Si trasfigurò davanti a loro. C'è questa luce abbacinante, no? L'unica cosa che gli viene in mente a Marco di dire è le vesti sono bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così, no? C'è questa esperienza di luce, di chiarore, no? Allora io qua potrei, credo, parlare per 5-6 ore, ma ve lo risparmio, prometto, però credo che dovrebbe essere una di quelle cose su cui dovremmo tutti un po' pensare, no? Pensare, lasciare che questa immagine ci raggiunga, no? Molto spesso, almeno a me capita, nella nostra vita, diciamo, se solo capissi di più, no? Se solo vedessi di più, se solo avessi capito in tempo, no? se avessi saputo prima quello che poi ho capito dopo, no? Avrei fatto meglio, avrei fatto diversamente, avrei fatto la scelta giusta, non avrei sofferto, fatto soffrire, no? Invece qui c'è questa luce improvvisa, che si chiama trasfigurazione, no? Vedere tutto, vedere in questa luce totale, non è la realtà. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Capire tutto non è la storia, è un'altra cosa. Non capire abbastanza, non capire a tempo, non sapere tutto, non è il contrario della storia, no? Ma è la storia. Perché la storia è opaca, perché abbiamo solo i lavandai della terra che fanno dei vestiti bianchi, ma non bianchissimi. Uscendo dalla metafora, per essere forse un po' più chiara, ognuno di noi, il vestito è l'immagine, no, di come ciascuno di noi si presenta agli altri, no? Di quello che gli altri vedono di me e riconoscono o non riconoscono di me, no? Del mio stile, no? Del mio modo di essere, no? Di ciò che mi nasconde e mi mostra. E i nostri vestiti non possono essere totalmente luce, perché devono nascondere un po', oltre che mostrare. Ma questo non è una menzogna su di noi, è la nostra verità. Se fossimo totalmente luce non saremmo noi, no? Se ci si potesse guardare attraverso non saremmo noi, sarebbe Dio. Perché solo Dio è luce piena. Solo in Lui si può guardare attraverso. Perché solo lui non ha bisogno di coprirsi un po'. Dopo il racconto del peccato originale, si dice che Adamo ed Eva hanno vergogna di essere nudi e si dice che, vabbè, c'è tutto il discorso, quello, le maledizioni, il preannuncio del Salvatore, eccetera. E poi l'ultimo versetto dice: e Dio cucì per loro delle pelli, delle vesti di pelle, no? E cura la loro vergogna, no? Perché noi abbiamo bisogno di essere un po' opachi, perché la troppa luce ci fa strani effetti, perché ci sembra che non lo consideriamo una bella cosa quando uno sta, per esempio, in un pranzo, in una cena e ha la sensazione che tutti gli guardano attraverso, no? Cioè che non lo vedono proprio, parlano con quell'altro seduto a fianco di te, no? È una cosa che ci infastidisce. Troppa luce ci rende inconsistenti, no? Ma ciò che Gesù mostra, questo trasfigurarsi, è che c'è un motivo per cui teoricamente vorremmo capire di più, vedere di più, vedere oltre, vedere al di là del tempo, vedere che cosa succede dopo, sarebbe successo dopo, così mi regolo prima, eccetera. C'è un motivo, che è la nostra nostalgia di Dio, no? Perché è Dio che funziona così. Perché Dio è totalmente aperto, vabbè, do un taglio appunto alle 5 ore possibili. E apparvero loro l'Elia con Mosè e discorrevano con Gesù, no? Allora, tutti abbiamo sentito dire, almeno in un'omelia, che Elia e Mosè rappresentano la legge e i profeti, no? Mosè la legge, Elia i profeti. Vero, solo che una volta che ci hanno detto la legge dei profeti è come dire Mosè e Elia, cioè uguale, no? Non ci, cioè, cosa vuol dire la legge dei profeti, no? A me verrebbe voglia di dire con una punta di polemica, Elia e Mosè rappresentano i due grandi ideali, le due grandi tensioni degli uomini buoni, no? Essere giusti ed essere anche pii. Ma come, no? Faccio del mio meglio, sono onesto, cerco di impegnarmi, sono generoso, persino credo in Dio, no? Vado anche a messa la domenica, cioè essere giusti e essere pii nella loro forma migliore sono veramente Mosè ed Elia, che dunque discorrono con Gesù, no? Essere giusti e essere pii non è inutile, eh? Anzi, consente di chiacchierare con questo divino con questa totale luce senza esserne schiacciati, distrutti, no? Senza essere resi inconsistenti. Sono un buon gradino, ma sono un gradino, non sono la salvezza, non sono il punto d'arrivo. C'è sempre Giacomo, eh? Cioè c'è sempre quello lì che è in più, no? C'è sempre la salvezza che è ancora un'altra cosa, che è molto più che la giustizia, che è molto più che essere pii, religiosi. Prendendo allora la parola, Pietro, per l'appunto ostinato, un po' tonto, ma fedele, ma carino, un sacco simpatico, disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Giovanni dirà, per dire della incarnazione del figlio, che Dio ha posto la sua tenda tra gli uomini. Mettere la tenda, piantare le tende, no? Piazzarsi proprio, cioè. E Pietro dice: vabbè, ok, stiamo qua, va bene, no? Che cosa si può volere più dalla vita? Il massimo della giustizia, il massimo dell'SRP, più tutta questa luce, va bene, no? Si capisce tutto, forse. Risultato di questa frase: non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. E qui arriva un po' il nostro tema, la nostra questione, no? Tutta questa luce, vedere fa paura. Tutta questa salvezza che non ha più nemmeno la forma della giustizia, che non nasce dalle mie scelte, che non è il 10 datomi perché ho fatto bene i compiti, tutta questa luce incredibile fa paura, no? E fa paura, almeno secondo il racconto di Marco, da una parte perché è chiaro che il prezzo di tutto ciò è la croce, non essere giusti. E dunque il prezzo è alto. Dall'altra, tutta questa salvezza fa paura perché siamo posti di fronte al radicalmente diverso, no? Al totalmente altro, a questo totale verticale che ci affascina ma anche ci respinge, no? Allora io credo personalmente che di questi tempi dovremmo tutti riprendere un po' in mano questa questione, no? Se c'è una tentazione culturale che viviamo tutti è la tentazione dell'omogeneità, no? Del capirci tra uguali. Stiamo diventando sempre più una cultura di tribù, no? In cui i simili stanno con i simili, no? Un po' di anni fa, 20-30 anni fa, la questione era generazionale, no? Allora i giovani, quelli di mezza età e gli anziani, no? Ma all'interno i giovani erano anche molto diversi tra di loro, così. Ci siamo trasformati in una società verticale in cui i giovani di certi quartieri o di certe famiglie stanno con gli adulti di quei quartieri, di quella famiglia, e eventualmente con gli anziani di quei quartieri, di quella famiglia. Sempre più sopportiamo a fatica la diversità e la questione che chi è diverso da noi ci pone, no? E sempre più tendiamo a riunirci per uguaglianze, no? Per sintonie immediate, per una assonanza, no? E la grande paura nasce di fronte a questa differenza irriducibile che è la differenza di Dio, no? Il suo essere totalmente trasparente, luminoso, no? Il suo non avere un'ombra è impressionante, no? Perché è veramente una differenza irriducibile, non riusciamo a ridurla a nessuna uguaglianza. Il fatto è che sono 20 secoli che ci proviamo, no? Cioè che continuamente tentiamo di prendere questo Dio e ridurlo a dimensioni umane, no? Cioè a renderlo uguale, no? Dunque Gesù biondo con gli occhi azzurri, Gesù maestro di virtù borghesi, Gesù nero tra i neri, no? Ed è vero, in un certo senso si è fatto uguale, no? Ma quello che ci viene detto qui è che la sua uguaglianza non ci deve ingannare, che la grande luce rimane quella della distanza infinita tra noi e Dio, no? E dunque, di fronte a questo spavento, ancora una volta Dio si intenerisce, no? E fa venire una nube. La nube ammorbidisce la troppa luce, no? E da questa nube, ancora di più, esce una parola. E tutte le parole sono rassicuranti, perché lo spavento è di fronte a tutto ciò che non capisco. Una parola che spiega, per quanto spieghi poco, già uno dice, vabbè, mo adesso chiedo, no? Cioè, mi faccio spiegare un po' meglio. La parola dice, questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Veramente dice, ok, la diversità immensa di Dio ti spaventa, allora fidati di questo navigatore satellitare, no? Cioè questo Dio che ha preso carne, che è il figlio prediletto, va bene, va, cioè, piglia questo primo pezzo di differenza, se non la reggi tutta comincia a reggere questo pezzetto, no? E allora poi si capisce un po' meglio questo misterioso dialogo su Elia, no? Gesù dice di tacere, di non dire, di non raccontare questa cosa, fino a che il figlio dell'uomo non fosse risuscitato. Che io sono convinta personalmente che Marco l'ha scritto per spiegare perché poi dopo tutti l'hanno raccontato questo episodio, no? Dato che devono stare zitti, è uno dei più attestati di tutta la scrittura. Ma dice, dopo che è risuscitato si poteva raccontarlo, no? Ed essi, dice, stettero zitti, ma chiedendosi che cosa voleva dire resuscitare dai morti, no? Che è la stessa domanda che ci abbiamo ancora noi, no? Non lo sappiamo né di più né meglio di loro, solo per il fatto che Gesù è risuscitato. Continuiamo a chiederci, ma in fondo che vuol dire? E allora, dicevo, si capisce un po', ma non deve. I discepoli la buttano sul religioso perché si sentono rassicurati dalle parole pie come noi. E dunque dicono, ma perché non doveva venire Elia prima di tutto del compimento finale, no? La tradizione ebraica dice che quando Elia tornerà, Elia che non è morto secondo il racconto biblico, ma è stato rapito in cielo da un carro di fuoco, tornerà e saranno gli ultimi tempi, finirà, verrà il Messia, finirà negli ultimi tempi, no? Per cui, per esempio, nelle cerimonie liturgiche di una certa importanza, ma anche nelle famiglie ortodosse ebraiche quando celebrano la Pasqua, c'è sempre la sedia vuota per Elia, no? Dovesse venire, c'è il posto. E perché, dicevo, si capisce, no? E Gesù dice, sì, deve venire Elia, ma Elia è venuto, no? Allora, ritorniamo sopra, no? Elia e Mosè, no? Ci sono due modi per avvicinare la salvezza, o compiere tutta la legge, essere totalmente giusti, o essere molto religiosi. Poiché i discepoli danno già per scontato che è difficile essere tutti molto giusti, qualcuno che sgarra c'è sempre, non si fidano della loro potenza, lasciano già subito da parte Mosè, no? Ma tirano in ballo Elia, no? Cioè, in fondo quello che dicono è ma insomma, non basta ciò che abbiamo, non basta, cioè, noi diremmo, traduco molto liberamente, ma non basta fare del proprio meglio per essere credenti? Credo in Dio, cerco di essere buono, no? E Gesù dice, sì sì, ma Elia è già venuto, cioè, va bene, sì, mica fa male fare del proprio meglio per essere credenti, ma infatti è già bastato, no? Avete già ciò che serve. Cioè, tiro le fila un po' di tutta questa faccenda. La questione posta da questo testo è, quale salvezza ci aspettiamo, come dicevo all'inizio, no? Quale Elia stiamo aspettando? Che cosa aspettiamo che ci sia dato in cambio di una vita credente? In fondo, io penso a me, in una parte nascosta della mia mente, anche se non lo dico mai, del mio cuore soprattutto, anche se uno non lo direbbe volentieri ad alta voce, l'attesa è che uno sia premiato, no? Cioè che la vita mi funzioni un po' meglio, no? Poi diciamo no, dobbiamo seguire la croce, bla bla, però in realtà quello che ci aspettiamo è che se uno è un buon discepolo, Dio lo tratta con un occhietto di riguardo, gli risparmia qualcuna delle fatiche della vita, gli dà una mano nei momenti di fatica più nera, no? Cioè in fondo l'unico modo in cui riusciamo a immaginare che Dio ci possa amare è il modo infantile di pensare che, beh, papà ci pensa. E Gesù dice, sì sì è vero, no? È anche così, no? Dio ci pensa, ma questo l'avete già avuto, no? Cioè il solo fatto che continuiamo a svegliarci, a vivere, che siamo ancora capaci di amare, che incontriamo degli altri, che abbiamo degli amici, che vogliamo bene, che qualcuno ci ama, magari confusamente, che ogni mattina il sole sorge, che respiriamo, tutto questo è l'occhio di riguardo di Dio per noi. Questo lo abbiamo già. Ma questa luce più grande, questa salvezza che arriva, che cosa è? Che cosa ci aspettiamo che sia? Quale radicale alterità, trascendenza, in alto, no? Quale luce diversa ci aspettiamo che ponga, no? Perché poi se ci capita come a Pietro, Giovanni e Giacomo di vederla, forse il risultato è che ci spaventiamo. Perché ciò che si vede nella storia di questa salvezza è la croce. Almeno così dice questo testo, che dunque fa un bel po' paura, no? E dunque per questo dicevo all'inizio, se dovessimo dare un titolo a questo testo dovremmo forse chiamarlo salvezza e paura, no? Ogni tanto penso che bisogna fare un po' attenzione quando si fanno delle richieste a Dio, perché se poi le prende sul serio non è detto che, come dire, che sia indolore la faccenda, no? Se Dio in fondo è meglio se Dio non ci ascolta, no? Nel senso che uno così brontola e si sente anche molto eroico e dice, ma insomma, è possibile, ho tanto pregato per questa cosa e non si è realizzata. Perché poi quando Dio invece ci ascolta, come dimostra tutta la scrittura, quando piglia sul serio le preghiere e dà ciò che è chiesto, succedono sempre delle cose che uno non aveva previsto. E spesso sono cose di grande peso nelle nostre vite, no? Allora, di fronte a questo tipo di salvezza, che non è una salvezza che dà 10 semplicemente, ma che è una salvezza che sta sotto il segno della luce e dell'ombra, avere paura è semplicemente il segno di riconoscere che c'è una luce che non siamo in grado di sopportare, no? E che forse è meglio se almeno nel tempo della storia ci teniamo un po' di ombra, un po' di misericordiose nubi che Dio stende sul nostro capire e sapere. Buona Pasqua.
Collegato fede e paura, perché normalmente per me fede era togliermi la paura, cioè se io ho fede non ho paura, invece tu avevi collegato la tempesta paura. Allora Gesù, incontra Gesù, sveglia Gesù e si raddoppia la paura, tu l'hai detto. Questa volta l'hai. E la seconda domanda è, una volta presente, si vede che io riascolto le tue conversazioni, avevi parlato del settimo giorno come il passaggio del testimone. Stavolta hai parlato del settimo giorno come il giorno del Signore. Invece io avevo colto, perché poi io sono abbastanza di testa, per cui avevo colto che la creazione era compiuta in 6 giorni. Il settimo giorno Dio passava il testimone a me, ora continua tu. Questa volta ho capito diverso, allora.
Sì.
C'ho un po' le idee confuse.
Allora, due cose veloci. La prima, che è quella più un po' inerente anche al tema su cui stiamo lavorando un po', no? A me sembra che appunto l'associazione fede, assenza di paura, salvezza, assenza di paura, eccetera, sì, sono quelle che noi classicamente facciamo. A me sembra che però la scrittura da questo punto di vista ci smentisca un po', no? È come se noi immaginassimo, appunto, avessimo una specie di nostalgia dei telefilm americani in cui i buoni e i cattivi sono chiaramente distinti, come i discepoli che vogliono tagliare il grano, togliere la zizzania dal grano, no? E che una delle cose a cui facciamo più fatica a rassegnarci è che nel tempo della storia grano e zizzania sono insieme, no? E che nel tempo della storia aver fede spesso non ci libera dalla paura, no? E che non vuol dire che uno non ha fede, forse uno ha tutta la fede che ha a disposizione in quel momento lì, e forse domani ne avrà di più e magari avrà anche un po' meno paura, non lo sappiamo, primo. E quindi è un po' questa la questione, cioè quella che questa volta un po' dicendo la luce e l'ombra, no? Cioè le due parti, festeggiare la trasfigurazione il 6 d'agosto e la seconda di Quaresima, mi pare proprio... chiaro, no? Cioè, ricordiamoci che nella storia le due metà sono sempre insieme, no? Da una parte. Dall'altra mi sembra anche che come di fronte a tutte le grandi cose della vita, no? Se uno di fronte alla fede non ha un po' di paura di mettersi in sta avventura e di rimanerci, allora vuol dire che non ha preso tanto sul serio la fede, cioè. C'è anche proprio una connessione stretta, no? Perché come i grandi amori uguali fanno paura, nel senso che se uno di fronte a un grande amore non è anche un attimo terrorizzato di dire oddio, se mi sbaglio che succede, e se io mi butto in questa vicenda e poi questo se sparisce io che faccio, e dunque gli viene un po' di panico e comincia a fare strani gesti. Se non è così vuol dire che non è tanto un grande amore, cioè che è una roba un po' più tranquillina, in cui va bene, ognuno ha i suoi spazi, le sue cose, ci sono anche dei bei pensieri, ma li finisce, no? E rispetto a Dio, io credo che non è un caso che tutta la scrittura parla come di un valore del timor di Dio, no? Che è un tono, cioè un genere letterario che noi non usiamo, ma cioè. Noi abbiamo molto insistito su questo aspetto di un po' molto compagnonesco, no? Di Dio e vecchia spugna, però non è così, cioè c'è un motivo, no? Per cui questa alterità radicale, così come nella nostra esperienza di rapporti profondi con le persone, la libertà dell'altro che mi sta davanti, che può anche smettere di amarmi. Cioè, se piglio sul serio questa cosa, un filo d'ansia me lo dà, ecco, no? Poi uno impara a fidarsi dell'altro, poi uno si conosce, costruisce una storia insieme, dunque in genere ha sempre meno paura, no? Però non è mai un buon segno se uno non ha proprio più paura, non so come dire. È lo stesso rispetto a Dio, trovo, no? Cioè, abbiamo un'idea di fede un po' razionalistica, in cui la fede sarebbe la certezza, no? Invece sulla questione del settimo giorno, lì ci si può divertire come i padri, nel senso che queste figure bibliche, sesto giorno, settimo giorno, 40, 12, tutti questi numeri così, sono fatti apposta per metterci dentro un sacco di cose. Diciamo che il senso fondamentale però che rimane costante rispetto a questa questione dei 7 giorni, è che i 7 giorni, come il 70 volte 7, è lo stesso principio, i 7 giorni sono la totalità, no? Proprio la completezza, l'universo intero, tutto di tutto, delle cose, di Dio, eccetera, no? Allora, questa totalità è una totalità, come dire, in cui l'uomo e Dio sono compresi come partner, no? Allora, se tu lo guardi dal punto di vista di Dio, Dio lavora per 6 giorni, no? E poi in qualche modo fa un passo indietro e ci lascia a noi la storia, no? Per lavorare noi. Se tu lo guardi dal punto di vista dell'uomo, tutto il materiale che Dio mette in opera nei sei giorni sarebbero le cose che ci ha lasciato. Dunque, finito i primi sette giorni in cui Dio lavora per sei e si riposa per uno, poi noi cominciamo a lavorare per sei, no? Perché è la terra, le acque, i pesci e gli animali, e questo e quell'altro, no? E per questo noi conserviamo dalla tradizione ebraica, pur avendo cambiato il giorno dal sabato al giorno della resurrezione, il giorno del riposo, no? E del riposo come giorno di Dio, no? Il precetto dell'Eucaristia, della domenica, non è semplicemente che uno dice vabbè, quel giorno sei più libero, vai a messa, ma è che quel giorno in cui uno non traffica con le piante, gli animali, gli uccelli, la terra, le acque, dovrebbe dedicarlo a questo passaggio di testimone costante, no? A ricevere di nuovo da Dio in dono la signoria su tutta la terra, no? Allora, sono apparentemente diverse le due spiegazioni, ma non sono diverse nella sostanza, no? Diciamo, sei giorni sono i giorni dell'operare delle cose terrene, del mondo che cresce, che si trasforma, del lavoro, e poi c'è questo giorno che è il giorno del contatto, no? Dell'interfaccia tra il grande riposo, no? E il nostro fermarci almeno una volta alla settimana a dire com'era, dove ero rimasto, qual era l'ordine, no? A rimettere in ordine tutta questa creazione.